What's up, y'all? Kelly Clarkson with Wayfair. My favorite thing about the holidays? Decking out my whole house. It's not a competition, but if it was, well, I'd win the season with Wayfair. Outdoor inflatable Santa? Got it on Wayfair. Trees, lights, and ornaments? Wayfair. Hosting must-haves like dining sets, beds, sheets, and towels? Wayfair. For everything in your style delivered with fast and free shipping, visit Wayfair.com or the Wayfair app to win the season. But again, it's not a competition.
Wayfair, every style, every home.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio del Mondo della Fantascienza, Gabriella Cordone Lisiero, Marcello Rossi e K ci parleranno di La Mela, di Apple, nono episodio della seconda stagione di Star Trek, podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Lunga vita e prosperità, e soprattutto, buon ascolto!
Data astrale 3715.3. Una squadra di sbarco della USS Enterprise scende su Gamma Trianguli 6, un idilleoco pianeta che ben presto riserva non poche sorprese al capitano Kirk e alla squadra scesa in ricognizione. Fiori velenosi, pietre esplosive e clima imprevedibile sono solo alcune delle difficoltà da affrontare. Il pianeta è abitato da una pacifica e primitiva popolazione indigena devota ad una enigmatica entità chiamata Val, che coinvolge Kirk e il suo equipaggio in un conflitto tra progresso scientifico e antiche tradizioni. La missione ben presto si trasforma in una lotta per la sopravvivenza su di un pianeta controllato da forze misteriose che, se non debitamente gestite, risultano esponenzialmente pericolose. La Mela. Gabriella, Marcello, bentrovati. Un episodio forse un po' ingenuo, che ne pensate, senza spoilerare nulla?
Un po' naif, forse ingenui
sì. I protagonisti.
I protagonisti senza dubbio, sì, li esatto. hanno fatti
apposta ingenui, quindi sì, esatto.
Un qualcosa di già visto?
Quello anche... probabilmente sì.
Però non anticipiamo perché magari c'è chi se lo vuole senza ripensarci.
C'era il dubbio che assomigliasse troppo a un altro episodio. Detto questo, un po' ingenuo, naif, però secondo me, comunque, a me personalmente piace, secondo me comunque alla fine l'hanno fatto funzionare, nel senso che è una storia con una morale alla Star Trek, in cui, esatto, insomma, alla fine le considerazioni su ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che è bene, ciò che è male, prevalgono su altro, insomma.
E sono lasciate poi all'interpretazione di ognuno di noi. Io ricordo una battuta di Dorothy Fontana, alla quale non piacque molto questo episodio, la quale disse, vabbè, ognuno fa...
Quando un autore magari si picca un po' per la perfezione, perché tutti gli episodi vorrebbe che fossero belli, perfetti, benissimo, che riuscissero alla perfezione, poi magari non succede, vabbè, l'orgoglio professionale che viene fuori.
Mentre invece Roddenberry piaceva, insomma, è stato Roddenberry a difendere questo episodio fino alla fine, insomma. D'altro canto si parla di educazione sessuale, per cui va bene.
Quindi
Roddenberry andava bene.
E l'insegnante, diciamo, a tutti i crismi per poterlo fare.
Tutti gli attributi.
Ci guardiamo l'episodio. Per me personalmente un bel episodio, comunque in ogni caso poi lo commentiamo insieme. Non andate via. Rieccoci in studio, un bel episodio, abbiamo forse l'ennesimo computer che combatte con i nostri eroi, però un bel episodio.
Anche quello è diventato un cliché di Star Trek, no? Computer malvagio, un altro Kirk versus computer.
Abbiamo già trovato.
Poi tra l'altro era il tema proprio dell'episodio precedente praticamente, quindi nemmeno a dire insomma che era passato tanto tempo.
Sì, perché abbiamo avuto anche una guerra incredibile col computer che poi viene comandava, abbiamo avuto il ritorno degli Arconti, abbiamo avuto quindi la sfida.
La
tecnologia contro l'uomo è sempre stata una dei temi fondamentali di Star Trek, che fosse per il bene o per il male, poi dipendeva dall'episodio, però insomma tecnologia cattiva o meno.
L'uomo che non deve essere assoggettato alla tecnologia, deve essere padrone della tecnologia.
Esatto.
Comunque diceva appunto Fontana, quello che contestava dell'episodio è che lei lo vedeva troppo simile al Ritorno degli Arconti, dove c'era una società, se vogliamo, un po' primitiva, che serviva in maniera cieca un computer. In questo caso poi la storia però, secondo me, è stata sufficientemente differenziata, cioè io non ho questo senso di déjà vu guardandolo, perché questo poi è stato trasformato in una metafora, no, del paradiso terrestre, dell'Eden, con la mela, il diavolo tentatore, ed è carino secondo me, nel senso appunto ingenuo, ma carino, vorremmo vivere in un paradiso dove però in realtà non siamo realmente liberi, che poi se vogliamo era il tema del primissimo episodio di Star Trek, no? Un paradiso illusorio dove non siamo veramente liberi, non siamo padroni del nostro destino. Per Kirk e company la risposta ovviamente è sempre no, insomma non si può vivere soggetti, a maggior ragione non si può vivere prigionieri di una macchina, in questo caso Valve.
Sì, già avevano rifiutato di essere il paradiso terrestre, diciamo, di Apollo, figuriamoci se avessero, insomma, no, non potevano certo accettare
quindi
questo.
Per Kirk mantenere ignorante, tra virgolette, una società a scapito della felicità, insomma, lui non andava bene questa cosa. Quindi è una violazione della prima direttiva. Per forza.
Qui è una delle varie cose per cui episodi per cui Kirk ha fatto da apripista per tutti i capitani che la prima direttiva l'hanno ignorata totalmente.
Diciamo che la prima direttiva sì, però un senso critico. In questo caso non è accettabile una condizione di schiavitù del genere, seppur felice ma fino a un certo punto, perché senza i piaceri della carne, e per cui insomma perché non è accettabile una situazione del genere
sicuramente no.
Esatto, per cui la prima direttiva viene infranta. E secondo me però è carino, soprattutto il finale, no? In cui Kirk e McCoy prendono in giro Spock, dice, quindi noi abbiamo dato la mela a questa Adamo ed Eva, Cioè, vabbè, ma chi è qui quello che più
che assomiglia
a, una, a un diavolo, diavolo tentatore? Quello è carino. E secondo me, appunto, ripeto, ingenua, però la metafora del paradiso terrestre, naive, però funziona. Insomma, in Star Trek funziona. D'altro canto era appunto Star Trek. Tra l'altro, gli alieni, secondo me, molto, molto simpatici, insomma, sì, così, con quei parrucconi bianchi.
Un pianeta pericolosissimo, però le pietre esplodono, i fiori sparano, un po' come le spore che facevano così impazzire.
Esatto. Pianeta molto pericoloso, e non solo, diciamo, in maniera nella finzione di Star Trek, perché le pietre esplodevano davvero. E una di quelle pietre è esplosa un po' troppo forte, un po' troppo vicino a Kirk, Spock e McCoy, a DeForest Kelly, Leonard Nimoy e Shatner. E Shatner già, poverino, soffriva di acufeni dall'episodio Arena, dove pure c'era stata un'altra esplosione troppo forte. Bellissima lei.
Marta Lando.
E in questo episodio, diciamo, la sua condizione è peggiorata, e anche DeForest Kelly ne ha subito le conseguenze. Cioè, lui ha dichiarato che poi ha continuato in seguito a soffrire di acufeni proprio a seguito di quella scena. Sì.
Infatti si racconta che dopo l'esplosione andarono al pronto soccorso in uniforme e li guardarono un po' da dove sbucano questi. Quindi... C'è anche una love story all'interno di queste, no, ce ne sono di più, però c'è anche nell'equipaggio tra la bellissima Martha Landon e
finalmente Chekhov si becca la fidanzata.
Esatto, era ora, insomma, il mio personaggio preferito sempre lì, che non ha sfigatissimo, vabbè.
E che fidanzata!
È bella, è veramente bella. Sì.
La quale avrà l'arduo compito poi di insegnare educazione sessuale,
ai primitivi,
cosa che Val a un certo punto, bellissima la scena quando lei non capisce, ma come faranno? E tutti d'imbarazzo chiedono a Spock, Val darà le informazioni. Al momento giusto,
però. I fiori.
Infatti è carino, è ingenuo ma carino.
Sì, Val comandava proprio tutto, poteva mutare il tempo, quindi veramente al di là dell'effetto che è terribile, abbastanza questo drago, sembra un drago così, però
cattapesta,
tutto sommato rende l'idea.
Ho delle foto interessanti da farvi vedere. Secondo me questo è uno dei set più divertenti della serie classica. Insomma, è carino.
È anche uno dei più ricordati, un po' esatto. Abbastanza, perché è sempre stato. Sì.
Vi faccio vedere qualche immagine.
Anche parodiati, se non mi ricordo male, perché il dragone di questo episodio, se non mi ricordo male, da qualche parte l'ho visto in qualche cartone animato.
Scusa Marcello, ma Cora è Ken Hutchinson di Starsky Hutch, giusto?
Eh sì,
irriconoscibile.
È giovane, ancora giovane.
23 anni ed è... chi vedrà poi Starsky Hutch è Ken Hutchinson, è questo personaggio.
Tra l'altro, come vedete, è proprio un'immagine promozionale dell'epoca, insomma, della NBC che distribuiva i giornali per appunto per promuovere la messa in onda.
Bellissimo.
E una bella immagine di Chekhov con Celeste Dagliani. E non manca mai anche Shatner insieme alla guest star di turno. Si faceva fotografare anche lui, va benissimo. Oh, dicevo, Celeste Dagliani, eccola qua, è stata nostra ospite in diverse occasioni, l'ultima volta nel 2016. Lei purtroppo è morta qualche anno fa. Molto simpatica, anche lei ho avuto occasione di intervistarla, però non ho una foto con lei, e questa era appunto quando venne l'ultima volta e ci ha raccontato delle sue esperienze sul set.
Tra l'altro parlava anche abbastanza bene l'italiano.
Sì. E qui invece abbiamo un'altra foto di Shatner che ovviamente ha approfittato.
Scusa,
anche per
esatto, beh, la Celeste Yarnall non fu oggetto di attenzione dai soliti noti?
No, a quanto pare no.
No, però con Shatner condivideva l'amore per gli animali, infatti credo la prima volta che venne a una convention parlò appunto dell'amore condiviso per i cani, soprattutto con Shatner, sì.
Allora, andando avanti con le nostre foto, abbiamo un po' di immagini di backstage. Questa è la famosa scena in cui imparano a rompere la testa a qualcuno con un bastone, per la quale furono acquistati 7-8 di quei meloni, insomma, per girarle, insomma, per fare le prove. E questo è il famoso set con Valle, che sì, sembra un po' di cartapesta, però a parte che comunque ha comunque un aspetto minaccioso, con
Ma ha un
quegli
suo
occhi
perché, è un
verdi,
suo
esatto.
perché, è
Non
un suo
so
perché.
perché, poi deve sembrare comunque di roccia, cioè è quella cartapesta che usano sempre in
Sì,
Star Trek per
infatti,
fare
infatti.
la roccia, insomma, quindi è carino.
Esatto.
Questi sono Shatner e DeForest Kelly che leggono il copione. Oh, adesso vi faccio vedere, ecco, come hanno fatto la scena della povera maglia rossa che viene colpita dal fulmine e viene
Quattro, se
vaporizzata.
non li ho contati male, quattro in questo episodio.
Quattro.
Quattro li vengono fatti fuori.
Hey, what's up, y'all? Kelly Clarkson with Wayfair. My favorite thing about the holidays? Decking out my whole house. It's not a competition, but if it was, well, I'd win the season with Wayfair. Outdoor inflatable Santa? Got it on Wayfair. Trees, lights, and ornaments? Wayfair. Hosting must-haves like dining sets, beds, sheets, and towels? Wayfair. For everything in your style delivered with fast and free shipping, visit Wayfair.com or the Wayfair app to win the season. But again, it's not a competition. Wayfair. Every
style, every home. Essenzialmente funziona così, sopra vedete l'effetto finale, no? Il fulmine lo colpisce, diventa tutto luminescente e poi diventa una nuvoletta di fumo. In realtà quello che succedeva è lo riprendevano fermo, immobile per diversi secondi, dopodiché, come vedete nel secondo fotogramma in basso, lui si allontanava e la scena, quella con lui immobile, era quella alla quale veniva poi sovrapposto l'effetto, il bagliore, e poi subentravano sul set i tecnici. Che mettevano per terra una polvere che fumogena, che quindi che faceva del fumo, tagliando esattamente il punto in cui lui andava via, l'effetto veniva quello desiderato, insomma. Oh, e questi sono invece dei disegni di Matt Jeffries per Val. Vedete che i primi schizzi che aveva fatto non aveva la testa a forma di, almeno nel primissimo, non aveva la testa a forma
No,
di
esatto.
serpente, poi dopo l'ha sviluppato in questo senso. E ripeto, ma Jeffries era bravo, inutile dirlo, secondo me funziona. Oh, devo dire, devono essersi divertiti un sacco a girare quell'episodio, perché ci sono un sacco di immagini di loro, di blooper, insomma, loro che scoppiano a ridere, insomma, che si divertono tra una scena e l'altra. Consueto confronto tra la versione originale e la versione restaurata, hanno chiaramente aggiustato l'Enterprise e il pianeta e hanno aggiustato anche l'effetto dei phaser che colpiscono Val dall'orbita e basta, in realtà su questo non c'erano particolari effetti speciali.
Una curiosità, Star Trek, tra le sue, diciamo, cose belle che ha è la coerenza. È vero, avevo letto da qualche parte che esisteva una società, un qualcosa che, ad esempio, per il nome dei pianeti, delle galassie, diceva sì, questo va bene, no, questo non è credibile. Esisteva questa, l'avevo letto
Sì,
da qualche parte.
questa società si chiama, tra l'altro, è solo un caso, un'omonimia, The Forest Research, The Forest come The Forest Kelly, ma non c'entra niente. Era il nome della società a cui venivano mandati tutti i copioni di Star Trek, e questa società aveva il compito, in un tempo non doveva essere facile, in cui non c'era internet, di controllare appunto coerenza dei nomi, attinenza di certe date, certi fatti. E spesso si vedono, insomma, sono giunti a noi gli appunti in cui, in questo caso, per esempio, gli hanno fatto cambiare il nome del pianeta, perché secondo loro il primo nome che era stato dato non era un nome attendibile per un pianeta, insomma, perché non esisteva nessuna stella con quel nome, per cui gli davano il nome di stelle realmente esistenti in modo che fosse un nome credibile, insomma. Quindi questo testimonia una grande
Questo è molto
attenzione anche
interessante.
a dettagli minimi, no? Poi uno dice, vabbè, ma che ti importa il nome del pianeta, tanto è un pianeta inventato. E invece su questo devo dire che Roddenberry era bravo, lui ha sempre cercato consulenti anche alla NASA per fare in modo che tutto quello che veniva detto e raccontato fosse scientificamente attendibile, cosa che devo
Credibile,
dire,
certo.
secondo me, è un po' andata persa poi nelle
Molto,
produzioni più
sì, negli
recenti,
ultimi tempi sì, esatto,
esatto.
un pochino meno,
Meno.
così.
Qualcosa che forse è andato perso, c'è anche una storia dietro l'uniforme di Celeste Yarnall. Non so se qualcuno di voi la
Beh,
sa.
sono
La...
stati persi sicuramente. Sì, sicuramente sono stati persi alcuni centimetri
di stoffa.
raccontiamo la vicenda, com'è.
Beh, l'uniforme di Celeste, vabbè, appartiene, siccome non si butta mai via niente su un set, appartiene a un'altra attrice, però Celeste insistette nel fatto che la minigonna dovesse essere minigonna. E quindi fece tagliare qualche centimetro all'uniforme, che ovviamente è femminile, no? Che è appunto la minigonna, per adeguarsi alla moda, che effettivamente era quella.
Sì, lei era stata in Inghilterra e rientrando disse, però a un certo punto la guardarobiera disse a Celeste. Non è che
se poi l'altra attrice torna e vuole di nuovo quei centimetri, non è che li posso tagliare, però i produttori gli dissero no, l'altra attrice non torna, ed era Jenny Strand che era
stata fatta fuori già dalla prima stagione,
Whitney che non sarebbe più tornata nelle stagioni successive, stagione,
che però è rimasta nel cuore, come avevamo detto.
Ma sai, il cuore, poi la rivedremo in The Motion Picture, la rivedremo in Star Trek 3, sì. Insomma, la rivedremo
anche in Rotta verso la Terra, sì, ricordo che...
In Star Trek Voyager.
Alla fine che cosa ci lascia, cosa lascia allo spettatore questo episodio, secondo voi? Una sete di conoscenza, un'invasione della libertà di scelta... Che cosa vi lascia? Che impressione vi lascia personalmente?
Beh, diciamo che qui la morale è che la libertà di scelta non si discute, nel senso non si può essere assoggettati, aggiogati da una qualsiasi macchina, una qualsiasi entità, in questo caso una macchina è ancora peggio. Quindi la conoscenza proibita da questa macchina deve essere invece messa a disposizione, quindi lì entra in gioco l'educazione sessuale appunto dei primitivi che non sapevano niente, alla fine
Val
non è un dio, quindi è solo una macchina. Quello...
Non si capisce chi l'ha costruito Val, però mi pare di che non si capisca.
È una delle tante macchine che girano nell'universo, che poi... che non si sa bene chi l'ha fatta.
Un'altra cosa che non si sa bene, io continuo, forse sono un po' duro io, anche questa, diciamo, questa popolazione ingenua parla inglese? Com'è questa storia? Come ne sono usciti?
Usciti ufficialmente, cioè non c'è nessuna battuta in cui si dica ad un certo punto ok, li capiamo perché c'è il traduttore universale o perché questo. Però è un modo come un altro per rendere fruibile l'episodio a chi ha appunto chi deve vederlo, cioè le persone che
abitano. Noi esseri umani.
Noi esseri umani del XX secolo, non del XXIII. Si presume il traduttore universale. Che sia sempre sì, presente.
In qualche modo deve essere installato, non lo so,
non si sa dove.
Auricolare o comunque insomma.
Nei comunicatori, in qualche modo, sì, esatto.
Tra l'altro, io non so se questo davvero è il primo caso in cui questo è un problema, ma noi fino ad oggi abbiamo sempre sentito tutti parlare inglese di qualunque razza, qualunque pianeta, sia avanzato che esatto. Non, per cui. È una di quelle cose di Star Trek che devi prendere per buona, sì, cioè il traduttore universale, punto e basta, sono anche episodi in cui loro, non della serie classica, nelle serie successive, magari non hanno più il comunicatore, non hanno più con sé, eppure continuano a parlare tutti in inglese, uno dice ma come, non era lì dentro il traduttore? Esatto. Vabbè, allora ce l'hai sotto pelle, insomma, lo devi prendere per buono, perché sennò non capiresti nulla dell'episodio.
Diciamo che Star Trek cerca di spiegarlo, ci sono serie che invece se ne fregano altamente.
Altre serie ancora invece pure danno delle spiegazioni.
Alcune, sì, altre sì.
In Farscape parlano di parassiti. Esatto, dei parassiti che ti fanno anche da traduttori, insomma, quindi qualcuno affronta il problema, qualcuno no. Però in generale, nella fantascienza tipo space opera, quella appunto alla Star Trek, in cui hai tanti mondi, tanti, è chiaro che o ignori il problema o trovi comunque una soluzione semplice, perché sennò ogni volta ti fermeresti di fronte alla barriera linguistica.
Esatto.
Una caratterizzazione è quella dei nativi, che ritornerà anche in un altro episodio, dove il paradiso perduto, dove troveremo gli indiani, quindi qualcosa che piaceva probabilmente alla produzione, o forse a un certo punto le idee cominceranno a scarseggiare.
Beh no, ma è un altro di quegli argomenti iconici, come la tecnologia contro l'uomo, il paradiso perduto
paradiso perduto associato a una società semplice.
A una società semplice, esatto.
È
esatto.
Un tema ricorrente. D'altro canto, voglio dire, un po' ce l'abbiamo tuttora, no? Questa idea che magari in una società semplice si vivrebbe meglio, più felici, no? Non so, insomma, quantomeno nella nostra cultura è un tema ricorrente, senz'altro.
Poi tireremo le somme alla fine, però tutti i generi probabilmente nel genere fantascientifico vengono toccati, quindi gli indiani, il Far West, i primitivi, insomma, credo che negli episodi venga proprio
si vada proprio dappertutto. A proposito di somme, se è vero che muoiono quattro maglie rosse, e in generale la maglia rossa è diventata appunto il simbolo di Star Trek, cioè quell'episodio di Lower Decks in cui Boimler vuole entrare nel club delle maglie rosse, e i suoi amici sei pazzo.
È vero.
Statisticamente parlando, non ci crederete, ma muoiono più maglie blu, nel senso che se tu vai a vedere su quante maglie rosse, contando, qualcuno l'ha fatto, non io, contando quante maglie rosse sono scese sul pianeta e quante ne sono risalite, quante maglie blu sono scese e quante ne sono risalite, ovviamente esclusi i personaggi principali, siccome le maglie blu ce ne sono sempre pochissime, e due o tre ne muoiono, viene fuori che tipo il 60% delle maglie blu sono morte a fronte di un 30-40% delle maglie rosse, quindi questa è tutta una questione di statistica.
Sono le cose straordinarie veramente dei fan di queste serie, veramente gente straordinaria che veramente ha calcolato veramente di tutto. Molto bene, Marcello, Gabriella, un bel episodio, ci ha divertito, ce lo siamo rivisti molto volentieri, noi di Val obiettivamente non abbiamo bisogno che ci dia nessun tipo di informazione.
Quindi un po' di educazione sessuale.
Va bene, magari quella. Magari
lo mandiamo.
Molto bene. Con questa battuta salutiamo tutti. Grazie a voi di tutto quello che ci raccontate. È sempre molto, molto interessante. Appuntamento al prossimo Trek Files. Ciao a tutti.
Grazie a tutti. Ciao.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabric. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Verusca Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Anna-Lise Haas. Creative Content Strategist, Valentina Ferri Alvarez. Graphic Designer, Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.